Allora, ho chiesto a lei, no, ho chiesto a lei di condividere quello che ha condiviso, magari in forma un po' più breve se vuoi, e quello che ho condiviso stamattina, anche perché è una qualcosa di cui abbiamo parlato negli ultimi mesi insieme a lei, ed è uscito fuori una cosa veramente interessante, da qualcosa che non avevamo, personalmente non avevo mai notato, delle intuizioni belle. Siccome è l'argomento che stiamo trattando in questo periodo, per quanto riguarda proprio la potenza delle parole, il dichiarare determinate cose, e quindi avevo proprio piacere che condividesse qualche cosa.
Sì.
Voce meglio. Sì.
Dal?
Aspetta, io volevo dire una cosa. Da quando ho iniziato a conoscere la verità, questa verità spirituale che io dico sempre più reale di quanto lo sia il mondo naturale. Il mondo dello spirito è qualcosa di molto più reale del mondo naturale, perché tutto comunque viene da lì, no? Ho visto, grazie a Dio, lo Spirito Santo in quest'area della mia vita, per quanto riguarda la parola, ha sempre cercato di insegnarmi ogni giorno di più sempre qualcosa. Riconosco oggi di quanto le mie parole hanno influenzato la mia vita. E hanno condizionato la mia vita e hanno è come se le mie parole hanno creato il mio destino. Prima non era a conoscenza, oggi che sono a conoscenza di questa, di quest'area spirituale, di questa potenza che abbiamo, io ringrazio lo Spirito Santo veramente per come lavora in quest'area della mia vita, che riconosco come ognuno di noi sia alla base, dovrebbe essere alla base, perché la nostra bocca ha il potenziale di fare la qualsiasi cosa, è l'arma più potente che Dio ci ha dato, anche perché il mondo è venuto all'esistenza tramite la parola. Quindi lo stesso potenziale che Dio ha, lo ha dato a noi, ed è importante che lo Spirito Santo lavori in quest'area della nostra vita, ma soprattutto che noi lasciamo lavorare lo Spirito Santo. E c'è un'altra cosa che mi ha colpito, che volevo leggere in Isaia 6, quando Isaia riceve il mandato da parte di Dio, no? E quest'altra cosa mi ha colpito tantissimo, perché quando Isaia si trova davanti alla maestà di Dio, no? Lui dice: santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E la cosa che mi ha scioccato di più è che Isaia è stato compunto nel suo cuore.
Che verso?
Al verso 5 ora. Isaia disse: allora io dissi, ahimè, io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure. E questa cosa mi ha colpito veramente tantissimo, perché la prima cosa che, dove Isaia è stato compunto, lui ha riconosciuto che il suo modo di parlare non era buono e non era giusto. Quindi Dio voleva servirsi di lui come profeta per le nazioni, ma prima che Dio si servisse di lui, Dio doveva purificare le sue labbra, perché dalle sue labbra dovevano uscire le parole di Dio affinché potesse cambiare il destino delle cose, no? E questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché non è che lui si è accorto del suo comportamento magari sbagliato, delle cose sue che non andavano. La prima cosa dove è stato compunto è stato proprio sulle sue labbra, dice: le mie labbra sono impure. E questa cosa mi fa capire quanto è importante e vitale per la nostra vita e per la vita anche degli altri, non solo la nostra. E un giorno lo Spirito Santo, riguardo al potenziale delle parole, mi portò a leggere Luca al capitolo 1. Vabbè, la leggo tutta, no? La spiego un po', no?
Sì.
Dove noi tutti sappiamo che Elisabetta e Zaccaria pregavano per avere un figlio, ma lei era sterile. E la cosa straordinaria, le cose di Dio sono meravigliose, perché Dio appare a Zaccaria dicendo che la loro preghiera era stata esaudita e che loro aspettavano un figlio, che Elisabetta doveva aspettare un figlio. La cosa prima di tutto che mi ha sconvolto, perché vedo che Dio non ha limiti veramente, perché non solo ha aspettato che che Elisabetta fosse avanzata nell'età, ma addirittura era anche in menopausa, perché questo si deve dire.
Certo. Come Sara.
Cioè, poteva anche essere semplicemente sterile, ma in realtà Dio ha fatto una cosa ancora più grande, sterile e in menopausa, perché entrambi erano avanzati in età. Quindi quando l'angelo del Signore apparve a Zaccaria, qua questo lo voglio leggere dal versetto 12. Al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni. Ed egli sarà per te motivo di gioia ed allegrezza. E molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande inebriante e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. E convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio, ed andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: da cosa conoscerò questo, poiché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni? E l'angelo rispondendo gli disse: io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per parlarti e annunciarti queste buone novelle. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. E io gli ho detto: Spirito Santo, che cosa significa? Perché? Perché comunque me lo chiedevo, perché? Cioè, Dio gli ha tolto la voce, è rimasto muto, no? E lì proprio un giorno lo Spirito Santo, anche confrontando, mi faceva leggere la storia di Zaccaria, ma anche perché lo stesso avvenimento è accaduto con Maria. Solo che nella risposta di Zaccaria è come se Zaccaria avesse detto all'angelo: non può essere. Cioè, c'è stata un'incredulità allucinante. Lui ha detto proprio: è impossibile che questo avvenga, perché mia moglie è avanzata, siamo tutti e due avanzati nell'età. Quindi la sua risposta è ripiena di incredulità, lui proprio non ha creduto. E il fatto che gli è stata tolta la voce, il... come dire... No, Dio ha fatto questo affinché lui stesso non poteva essere di intralcio in quello che Dio aveva stabilito per la sua vita. Perché Zaccaria, se la voce non gli fosse stata tolta, lui, essendo incredulo, ripieno di incredulità, di paure, di quello che era, dalla sua bocca sarebbero uscite delle parole che sicuramente non erano belle, delle parole di incredulità, avrebbero così, come dire, cambiato o impedito quello che Dio aveva stabilito per la sua vita. Infatti la voce gli è ritornata dal momento in cui tutto è stato adempiuto. E lì lo Spirito Santo mi parlò e mi disse: noi stessi, nessuno se non noi, siamo di impedimento a tutto quello che Dio ha già preparato per la nostra vita. Perché purtroppo quando noi riceviamo delle promesse da parte di Dio, io non parlo solo di promesse scritte, che ce ne sono, su ogni area della nostra vita abbiamo una promessa su cui fare affidamento, ma anche quelle che Dio dà in maniera personale a noi. E quante volte noi avremmo veramente bisogno che lo Spirito Santo chiuda la nostra bocca? Perché invece di uscire delle parole, sai, di incoraggiamento o di fede, di speranza, dalla nostra bocca non facciamo altro, soprattutto nei momenti difficili, la lamentela è perennemente nella nostra bocca. E vuoi o non vuoi, noi stiamo creando qualcosa nella nostra vita che vivremo, come diceva Corrado, sono dei semi che vengono lanciati, che prima o poi li raccogliamo. Che Dio lì non c'entra niente, perché poi alla fine noi ce la prendiamo con Dio. Ah, ma perché questo? Però siccome Dio ha dato a noi questa responsabilità, questo potere con la nostra bocca, noi dovremmo allinearci a ciò che Dio dice di noi. E una delle cose perché noi diamo importanza a quello che la gente dice di noi è perché noi non abbiamo allineato i nostri pensieri a ciò che Dio dice di noi.
Amen. Amen.
Perché se i nostri pensieri fossero allineati con quello che Dio pensa e dice di noi, qualsiasi parola ci venga detta dagli altri non avrà alcun potere nella nostra vita. Perché noi sappiamo chi siamo, sappiamo quello che Dio ha fatto in noi, quello che Dio dice di noi, e quindi nessuno ci può... La responsabilità oggi, dicevo proprio questo, due sono le strade da prendere. O continuiamo a credere a quello che l'uomo ci dice, allora mettere la nostra fiducia, la nostra fede in quello che l'uomo ci dice, o in quello che le circostanze ci dicono, o in quello che accade attorno alla nostra vita, o in quello che Dio dice di noi. Perché non esiste assolutamente una parola più forte della parola di Dio.
Amen.
La parola di Dio è al di sopra di ogni cosa, al di sopra di ogni difficoltà, di ogni problema, di ogni malattia. Quindi noi dobbiamo imparare prima di tutto a parlare non solo a noi stessi, ma a parlare anche di noi stessi. Perché noi abbiamo un concetto molto brutto di noi. Noi ci sottovalutiamo, noi personalmente lo facciamo noi con noi stessi, non c'è bisogno che lo faccia qualcun altro per sottovalutarmi. Noi abbiamo una bassa stima di noi stessi. Quindi l'incoraggiamento era proprio questo: non dobbiamo dire, andare fuori e dire io sono una meraviglia, sono stata fatta in maniera stupenda, non dico questo alla gente che magari ci prende per pazzo. Però durante le nostre giornate, quando ci troviamo a casa, qualsiasi cosa facciamo, quando siamo soli, passiamo del nostro tempo con Dio, quanto è importante dire a noi stessi: guardi dallo specchio e dici, Enza, tu sei stata fatta in maniera stupenda. Enza, Dio ti ha creato perché ha un proposito meraviglioso per la tua vita. Enza, parlare a noi stessi. È come se le parole che escono dalla nostra bocca, il nostro spirito li avverte, si crea qualcosa che poi oggi domani, io ho visto nella mia vita cambiamenti radicali, perché io ero una persona che non mi apprezzava. Un giorno mi mettevo davanti allo specchio, io dicevo tutti i giorni: Mary, tu sei stata fatta in maniera stupenda. Dio ti ama come tu non immagini, in maniera incondizionata. Tu sei speciale, tu hai dei doni meravigliosi. E ho iniziato a parlare a me stessa, anche se non ci credevo, perché all'inizio dicevo vabbè. Però proprio mi obbligavo ogni giorno a farlo, e senza che io me ne sono accorto, ho visto dei cambiamenti nella mia vita. Oggi io credo di più quello che Dio dice di me che su quello che gli altri dicono di me, perché la sua parola è quello che conta, perché le sue promesse mi porteranno a vedere e a vivere tutto quello che Dio ha stabilito per la mia vita. La gente non lo farà mai, cercherà sempre, sai, di portarti, c'è chi ti incoraggerà, ma c'è chi ti scoraggerà. Quindi questo volevo dire, che dalla nostra bocca noi possiamo portare benedizioni. Possiamo cambiare le cose in maniera positiva, ma possiamo portare anche distruzione, non solo nella nostra vita, ma nella vita anche delle persone. Di chiamare veramente le cose che non sono come se fossero.
Amen.
Cioè, tu stai pregando per una persona che magari sta facendo delle cose assurde, vorresti che la sua vita cambiasse, diventasse un servo di Dio. Allora non rinfacciare più a quella persona: tu sei questo, questo e questo, perché non ha bisogno di questo. Ma inizia a profetizzare: tu sarai un grande uomo di Dio, tu servirai il Signore, Dio ha un piano per la tua vita meravigliosa e tu lo vivrai. Questo è profetizzare sulla vita delle persone. Le nostre parole avranno il suo frutto e noi vivremo tutto quello che uscirà dalla nostra bocca.
Amen.
Questo è quanto... Mentre Maria, la voce non gli è stata tolta, perché lei ha risposto: ecco la serva del Signore, mia figlia sia fatto secondo la tua parola. E infatti Maria ha poi avuto un inno verso Dio, invece Zaccaria avrebbe combinato un po' di guai, dice, meglio lo esitiamo. Che così. Questa è stata una delle rivelazioni più sconvolgenti che mi ha dato lo Spirito Santo.
È così vero questo.
Perché io non ci avevo mai pensato, eh? Io resti muto, ma perché muto? Ci sarà un motivo.
Perché
avrei
pensato perché
e negli anni...
Muto.
Tutte le cose perché se lui avesse pensato, pensi che... scombinava qualche cosa.
Lui stesso poteva essere l'impedimento in quello che Dio aveva stabilito per la sua stessa vita.
tutto. È importante vedere, hai accennato qualcosa, quando Zaccaria ha riacquistato la voce.
No.
Sì,
quando
l'ha
presentato.
No, quando ha detto il nome.
Il nome. Ed è importante perché quando dice qua la... in Luca 1, al versetto 57, ora giunse per Elisabetta il tempo di partorire e diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti, udendo che il Signore le aveva usato grande misericordia, si rallegrarono con lei. E avvenne che nell'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e intendevano chiamarlo Zaccaria come il nome di suo padre. Ma sua madre intervenne e disse: no, si chiamerà Giovanni. Ed essi dissero: ma non vi è alcuno nella tua parentela che si chiami con questo nome? Così domandarono con cenni a suo padre come voleva che lo si chiamasse. E allora egli chiese una tavoletta e vi scrisse: il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono. E in quell'istante la sua bocca si aperse e la sua lingua si sciolse e parlava benedicendo Dio.
Benedicendo Dio.
Quando è che è tornata la sua voce? Quando lui ha dichiarato quello che Dio gli aveva detto. A volte è importante perché la domanda di Zaccaria alla vista dell'angelo è: come avverrà questo? Ma l'espressione è: io sono vecchio, mia moglie è vecchia, è impossibile. E questa è incredulità, che invece è diverso da quello che disse Maria quando l'angelo le apparve. Disse: com'è possibile che questo mi accada, che io non conosco uomo, cioè io non riesco a capire, però fammi comprendere, fammi comprendere. L'angelo gli disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà.
La domanda è stata diversa.
Certo.
Quella era una domanda di Maria, invece Zaccaria è un'affermazione.
Ecco perché Maria, quando disse: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Mi sia fatto secondo la tua parola. Questo è importante. L'importanza dello stare in silenzio. Ricordate l'episodio di la conquista di Gerico? Quando Dio disse di girare attorno alle mura. Ricordate l'ultimo giorno? L'ultimo giorno Dio disse di girare 7 volte attorno alle mura in silenzio. Immaginate più di 1 milione di persone che camminano in silenzio attorno alle mura di una città.
Un miracolo.
Miracolo.
Era un soprannaturale.
Pensate, era un ordine di Dio: state in silenzio, non dovete fiatare. Molti a quest'ora pensavano: bene, e chi è sta cosa che camminando attorno alle mura? A volte il silenzio determina una grande saggezza ed è il frutto di una grande saggezza. Preferisco non parlare, preferisco non dichiarare niente piuttosto che parlare e far parlare il mio cuore, perché la bocca parla per l'abbondanza del cuore. E a volte le nostre parole possono interferire e fare veramente tanto danno, a volte non solo nella nostra vita, ma nella vita delle persone che sono accanto a noi, che stanno credendo con semplicità e noi le possiamo scoraggiare. Sì, ora o Signore fa sta cosa, sì, vabbè. Allora non è sempre una questione che riguarda la nostra vita, ma noi non riusciamo a comprendere a volte come le nostre parole possono avere effetto nella vita degli altri. C'è la storia bellissima di un uomo ricco, leggevo l'altro giorno, che andò verso l'uomo più ricco del paese, che andò verso l'uomo più povero del paese. E l'uomo ricco portò un grande scatola con dentro la spazzatura e la regalò all'uomo più povero. L'uomo più povero ritornò, svuotò questa scatola, la riempì di fiori e la regalò all'uomo più ricco. E l'uomo ricco rise perché disse: come, io ti ho dato spazzatura e tu mi ricambi con i fiori? E l'uomo povero disse: ognuno dà quello che ha. Ognuno parla dell'abbondanza del cuore, noi non ci rendiamo conto di quanto sia importante far uscire le giuste parole dalla nostra bocca. Per concludere, Marco capitolo 11, tutti quanti conosciamo questo episodio. Marco 11. Marco 11, versetto 12. Il giorno seguente uscì da Betania ed egli ebbe fame, parla di Gesù naturalmente, vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli l'udirono. Versetto 20. Il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu maledicesti, è seccato. Come per dire, va, funziona. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate la fede di Dio. E poi spiega che cos'è questa fede di Dio e come si usa. Versetto 23. Perché in verità io vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Gesù usa per tre volte il verbo dire e mette un'importanza fondamentale su quello che esce dalla nostra bocca. C'è una famiglia che era in grandissima povertà, questi andavano in chiesa ogni domenica e un giorno il frigorifero era totalmente vuoto e non sapevano cosa fare. Arrivò un giorno un predicatore che insegnò in chiesa sull'importanza del credere, ma dichiarare la fede e dichiarare la fede. E quando lei chiese preghiera per questa situazione economica, quest'uomo diede un consiglio: se ti do un consiglio, non è magia, tanto fallo ogni giorno che sei a casa, quando passi davanti al frigorifero, aprilo e digli: tu ti riempirai nel nome di Gesù. Il marito aveva perso il lavoro, la sua ditta aveva chiuso, erano in serie di difficoltà economiche. E lei, presa da così tanto entusiasmo per quell'insegnamento che la sconvolse, tutta la chiesa fu veramente toccata da quell'insegnamento. Lei ogni giorno passava, quando si trovava in cucina, passava dalla cucina, prima il frigorifero: tu ti riempirai nel nome di Gesù. Una settimana dopo suo marito ricevette una chiamata e fu assunto da un'azienda, fu una cosa miracolosa. E da quel giorno in poi il suo frigorifero non fu mai più vuoto, mai più. Noi non, a volte realmente ne parliamo, ma non comprendiamo quanto è importante la nostra dichiarazione di fede ogni giorno, quanto sia importante parlare continuamente alle circostanze e dire: tu monte ti sposterai, tu gigante sarai abbattuto. Come disse Davide: oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e consegnerò i corpi dell'esercito dei Filistei, gli uccelli del cielo e le fiere della campagna, e tutta la terra saprà che c'è Dio in Israele.
Amen. Amen. E non c'era internet.
Ma c'erano altre cose.
La fede realmente ci fa andare al di là di quello che sono i confini territoriali e i confini generazionali. C'è una bellissima frase del film Il Gladiatore, dice: quello che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Quello che noi dichiariamo produce degli effetti devastanti nell'opera del nemico e produce degli effetti straordinari di edificazione nella nostra vita e nella vita delle persone che stanno attorno a noi, benedicendo la nostra casa, benedicendo i nostri figli, benedicendo il nostro lavoro, benedicendo la nostra città, benedicendo il sindaco, benedicendo le autorità, benedicendo ogni terreno sul quale noi stiamo camminando. benedicendo ogni cosa. Lui non lo sa, ma ogni volta che andiamo a pescare io benedico la nostra pesca.
Vero, vero.
E tu peschi per merito mio.
No!
Ma
no, anche io, scherzami. No, lo so, ma anche io.
No, nel senso che... oggi, quando ha preso, oggi quando ha preso quel polio, signore, non me lo fare scappare, signore.
No, proprio...
Bravo, giusto, giusto.
No,
anch'io
la vedo, non la vedo,
e tutti gli altri ci sono dal cielo.
Bravo.
È importante che noi impariamo a dichiarare la parola, le promesse, meglio, quello che Dio ci dice, perché sennò è meglio che ne stiamo muti.
È vero.
E quando c'è una situazione di dove si sta decidendo insieme di fede che cosa fare, io do un consiglio, realmente, io l'ho fatto perché l'ho sperimentato. C'ho delle situazioni dove magari io non avevo quella fede per credere in determinate situazioni e io preferivo stare in silenzio e non parlare, perché non volevo che la mia incredulità scoraggiasse la fede degli altri, che poi in realtà si è manifestata straordinaria realizzando le promesse di Dio. Ho detto: Signore, la mia fede in quella cosa non c'è. Però ho preferito stare in silenzio. Oppure quando è io ti sostengo, sono contento, se non deludiamo mai la fede degli altri, soprattutto quella dei bambini in certi momenti, no? Incoraggiamoli sempre e sosteniamoli sempre. È importante che dalla nostra bocca escano parole di fede, come disse Maria, che è un grandissimo, è un gigante della fede. Mi sia fatto secondo la tua parola. Secondo la cultura ebraica, concludo con questo: cambiare il nome al bambino e non seguire la tradizione era una vergogna per Zaccaria non mettere il suo nome al figlio. I parenti erano sconvolti. Allora si chiamerà Zaccaria? No, si chiamerà Giovanni. Era una vergogna perché c'era una tradizione. Andando un po' più parlando di Maria, ma pensiamo veramente che sia stato facile per lei? Cioè, la legge mosaica prevedeva la lapidazione. La legge mosaica prevedeva la lapidazione. Si dovrebbe parlare di quel gigante che è Giuseppe, marito di Maria, che è un uomo che ha fatto qualcosa di immenso che noi non comprendiamo. Oggi noi abbiamo la fuitina in Sicilia e tutto si risolve. A quel tempo c'era la pena di morte. Giuseppe si addossò abbracciò una situazione che veramente aveva bisogno di una fede straordinaria. Giuseppe la sposò immediatamente, in modo tale che Gesù probabilmente fu anche dichiarato un po' prematuro, no? Che Maria si è sposata che già era incinta, e quindi Gesù è nato secondo quello che era il parere degli altri un po' più prematuro, no? Ma Maria, quando ricevette la rivelazione di questo, disse: mi sia fatto secondo la tua parola, ecco la tua serva. Ed è bellissimo poi l'incontro delle due donne, la vecchia e la giovane, la sterile e la donna rimasta incinta da vergine. Questo incontro fra queste due donne è un incontro esplosivo. Appena Elisabetta ha visto Gesù, Giovanni ha fatto alleluia. Gli è balzato in seno Giovanni, no? Perché ci fu un incontro tra i due cugini, no?
Bellissimo.
Ed è ciò, qualcosa di straordinario. Quando due donne, quando due persone di fede si incontrano,
Veramente.
Le promesse che sono dentro la guancia si rallegrano. Eh? Vi ricordate zio quando disse a Sara, le disse la promessa, le disse, ridi, tu chiamerai tuo figlio Isacco. Sapete cosa significa Isacco?
Risate.
Guardate il senso anche dell'umorismo di Dio. Tu stai ridendo, tuo figlio si chiamerà Risate. Ridi. Quello che tu stai facendo sta dando il nome al tuo figlio. È bellissimo. Bellissimo. C'è tanto da imparare su questo argomento, ma soprattutto, a parte di imparare, noi abbiamo soltanto da mettere in pratica. Usate, abbiate la fede di Dio. Noi entro quest'anno abbiamo il locale.
Amen.
Non ci crede, si stia
zitto.
Noi entro quest'anno abbiamo il locale. Noi entro quest'anno realizzeremo delle cose meravigliose.
È così.
Quindi
sarà così.
Abbiate la fede di Dio. Chiunque dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso.
Amen.
Luca diventa miliardario.
Grazie, padre. Io accompagnerò Luca.
E io pure.
E però devi ci provare.
Non so come, ma so che Dio
l'ha detto. Gliel'ho detto prima io a Luca.
Io ci sono le tue offerte.
Dai, guardate. Io stamattina più o meno ho condiviso
le stesse cose, le
promesse di Dio su il primo capitolo di Giosuè.
Beh.
E quando Dio dice sii forte e coraggioso, io voglio questa cosa di Dio proprio sii forte e coraggioso, e questa è stata anche la conferma di credere quello che fai, di non dire parole
negative
ma positive, che Dio ti fa forte e coraggioso. Non lo so, è stata una...
Io non lo sapevo perché me la nostra
adesso
è più o meno
bellissimo.
Ha coinciso
lo spirito.
Hai sentito anche lui.
È scritto proprio di Dio, vi ricordate di Abramo quando parla in Romani 4, dice Dio chiama le cose che non sono. Dio chiama l'esistenza, le cose dal nulla. Ebrei 11:3, noi crediamo che l'universo che è stato creato è stato creato dalla parola di Dio, in modo tale che le cose che esistono non vengono da cose all'esistenza, da cose apparenti.
Cioè,
noi a volte non ci rendiamo conto che tutto ciò che noi tocchiamo è venuto da nulla. Ricordate domenica parlavamo proprio delle malattie, no? Che si producono, malattie che possono essere diagnosticate, misurate con esami, con determinati strumenti, e vengono dai pensieri. Qualcuno scrisse un giorno un libro che vorrei consigliare a tutti quanti di leggere. Dice pensa e arricchisci te stesso. I pensieri sono cose.
Certo.
I pensieri sono cose e sono la cosa, le cose più potenti che esistono. I pensieri diventano parole.
Dal momento in cui diventano parole,
come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è.
Oppure anche una cosa che tipo che tu all'improvviso di che fai una vita normale, no? Vieni catapultato tipo in una cosa nuova che tu magari tipo a un giorno prima dici, ma se io ci pensavo, la volevo realizzare, io penso che non la potevo manco realizzare, no? Però tante volte penso che, in base alle mie esperienze che sto vedendo questi ultimi giorni, io mi sono sentito tipo che qualcuno mi ha catapultato. Perché Dio aspettava.
E tu testimonerai pubblicamente quello che perché Dio sta facendo in questi giorni.
Perché se ti posso dire, voglio dire una cosa che è molto bella, quello che ti ho detto. Quello che sto provando in questi giorni, io dico sembrare, no? Io sto provando una cosa, c'è un rapporto con Dio che mai intendere di come sono provato. Cioè, tipo che come se lui è, come si dice, io ci parlo in un modo tipo che noi due ci capiamo subito, no? Allora tipo faccio un esempio.
Luca, sei tu che ora capisci come lui ti ha sempre
capito. No,
lui ti ha sempre capito.
Lui
ti ha sempre capito.
No,
vabbè, tipo che parla la stessa lingua, capito?
Per farlo capire a casa, no? No, per farlo capire a casa, no. Che noi lo capiamo.
Stanno parlando la stessa.
Però semplice, tante volte ci sono persone che faccio, ci vuole coraggio, o ci vuole magari tipo iniziativa per iniziare una cosa nuova. Perché non è facile iniziare una nuova cosa che tu magari non, fino ad oggi non l'hai mai fatto.
Certo.
È un mondo nuovo. Allora quando Dio ti catapulta in un punto che tu dici, ma tipo che se io sono stato da un deserto a una valle fiorita. Bella, piena, piena di fiori. E ora poi che faccio? E quando c'è un giardino e dice. No, come c'è un giardino e dice, oh, te lo spiego che devi fare. Tu cammina con me, che ti spiego tu, dietro di me. Allora tipo che c'è un sentiero dando a questi fiori e lui fa vedere questi sono i tulipani, questi sono questi qua, tu devi fare così, tu devi... cioè quello che io sto provando in questi giorni è questo, no?
Pesci di fiori, parliamo di pesci.
È tipo, allora le persone, magari chi non lo vive, io quando non lo vivevo dicevo ma ci vuole coraggio per vivere così, però ora che io lo sto vivendo per me e io posso dire agli altri che non ci vuole coraggio. Ci vuole che tu devi cambiare prima fra te e te e devi, ti devi, tipo, ti devi, come si dice la parola esatta, ho detto tu, Mary, tipo, devi avere, tipo, devi riconoscere chi sei in Cristo, ma non a parole, con i fatti. Cioè, se io, per esempio, e io domani ho da risolvere questo problema, signore, tu lo sai, io domani, no, io in questo momento, in un modo diverso, in un modo prima, dico, signore, mi raccomando, domani. Cioè io sto usando questo vocabolo con Dio.
Da Dio è un tuo amico.
E questo dico, io cioè sto usando questo vocabolo da un paio di giorni così tipo, sì, mi raccomando, io ho fatto un appuntamento con questa persona. Tu sai che non mi farai, non mi iterai. E subito Dio è lì, però lui dice, perché ti ho fatto mai fare brutta figura? Cioè, voglio fare l'esempio pratico, lui è un Dio che non è un Dio solo che abbiamo conosciuto, lui è un Dio e noi abbiamo una distanza, cioè con Dio non c'è distanza, anzi lui vuole la nostra avvicinanza ancora di più, questo dove io mi sento cambiato, e infatti io ho detto anche alla radio che io venerdì testimonerò cose di gloriose, Dio farà venerdì. Dice, ma perché non lo fare lunedì? No, la fare venerdì, perché io con Dio ho avuto un accordo. Se tu fai un accordo con Dio, io penso che Dio, quell'accordo, non viene mai meno. Mai meno. E da quando hai ancora ti dice che sono via, Dario, non sono via.
Anche sei
corato,
cosa
hai fatto? Io credo che Dio prima abbia lavorato comunque al cuore di Luca.
Sì, sì.
Perché Dio ti mette dentro le cose quando sei pronto, perché... Ci sono dei momenti dove non siamo pronti e se Dio ci dà quello che noi non siamo pronti a ricevere, facciamo danno.
Come dico sempre.
Quindi
io.
Dio lavora prima anche se noi non ce ne rendiamo conto.
Sinteticamente si dice Dio non ti dà quello che chiedi ma quello che ti serve.
Sì, però dico sempre al momento giusto,
è
no?
Meno male che.
No, su quello
però dice lui prepara i miei cuori in realtà,
ti prepara per affinché tu
vero, perché il mio cuore non era come c'è
dentro,
io non conosco, io non sento
lo vivi in maniera diversa
un paio di giorni fa, cioè tu la senti la differenza, cioè non si può capire quando tu fai tipo qualcosa
come
di sì è tipo non lo so no è una rivelazione, è tipo un rapporto che è cambiato,
si è accesa la luce.
Comunque, se Dio mi avesse dato nel periodo della mia malattia quello che io gli chiedevo, io ero ancora malato.
Appunto.
Dopo 30 anni.
Appunto.
Ma Dio non mi ha dato nulla di quello che io chiedevo e mi era la cosa contraria.
Perché lui sapeva.
perché quelle cose che lui mi ha dato sono quelle che mi hanno portato alla guarigione. Certo. Non mi ha mai dato quello che io ho chiesto quando ero in servizio, e un signore sa ogni cosa, ma mi ha dato e mi procurava le occasioni, le circostanze utili alla mia guarigione, e io non lo sapevo, pensavo che sono cose che mi avrebbero ucciso, invece no. Poi per quanto riguarda le parole ci sarebbe molto da dire, infatti ero curioso di sapere da qualcuno di voi, perché io ce l'ho già pronta, è una cosa che conosce anche Corrado. C'è qualcosa che è capitato nella vita di pronunciare delle parole forti che poi si sono realizzate?
Sì.
Ecco. Bello o brutto dici tu?
Bello.
Sì, sì.
Possiamo testimoniare anche.
Sì, sì.
Io penso che ci sarà il giorno quando le nostre testimonianze cambieranno qualcuno.
Perché è così importante l'uso delle parole? Ed è buono che Corrado in questo periodo sta facendo questo, sta facendo Davide e Golia, che è un insegnamento gigantesco. Perché quando il giorno del trasloco, mia moglie se lo ricorderà, il cielo era nero come il carbone e noi dovevamo venire qui, dovevamo andare da Catania ad Adrano. A un certo punto ho guardato il cielo nero, ho detto a Corrado, prendiamoci per mano, dobbiamo pregare. Lui non sapeva come avrei pregato io, ma io ho detto, alzate il dito, ho detto, Signore, non sei tu che dici alle nuvole dove se ne devono andare? Signore, sposta le nuvole perché io devo andare dove tu mi hai mandato. E le mie parole sono state onorate, il Signore ha onorato quello, perché nel giro di pochi minuti il cielo si è sgombrato ed è uscito il sole. Quindi non mi sono allineato con quello che si diceva in quella stanza, ma lei questo malotempo, ma lei con questo cielo, ma dove deve andare? Ma per davvero? Il Signore non lo dici tu dove deve andare, sposta le nuvole. Ecco che veramente abbiamo sperimentato.
Tipo questa qua non è una preghiera, è un dialogo, giusto?
Vi voglio anche avvertire che quando subiamo, guardate che quello che sto per dirvi è molto importante. Quando subiamo una parola che ci scuote, quella non può venire da Dio, è qualcuno che ci sta maledicendo. E non è una parola grossa dire maledicendo. A me capitò anche questo, e siccome non avevo le difese spirituali, perché ancora non conoscevo il Signore, non conoscevo la sua forza, la sua potenza, a me fu detto che io non avrei fatto a lungo quel lavoro che stavo facendo, lo voglio sintetizzare perché siamo in telecamera, e in effetti io misi tale certezza e fede in quello che mi stavano dicendo, anche perché era malato, la mia resistenza era proprio, che quella parola che disse quella persona si è realizzata. Lei mi ha maledetto, la maledizione si è realizzata. Luciana sa di cosa sto parlando. Quindi anche quando ci dovessero dire qualche parola, oggi lo sappiamo, oggi benediciamo anziché malediciamo. Una terza volta ero in macchina con la mano di fuori, l'estate si avvicinava una di queste donne che leggono le mani, ma la chiappata da mano, dice, ti do il tuo futuro, dice, meglio che te ne vai, se no lo leggo io a te. Appena mi ha sentito dire queste semplici parole, si è volatilizzata, proprio si è scandato. Allontanati, se no lo dico io a te. Invece insomma, è quello che stiamo studiando, che Corrado sta portando, sono degli studi di carattere pratico, di tipo pratico, ci aiutano giorno dopo giorno. È strano che il Vangelo non si diffonde a macchia d'olio, però le notizie che leggiamo ce lo dicono, perché ieri il senatore Lucio Malan è un valdese, è uno dei tre o quattro evangelici al governo che c'è in questo momento. Per quanto con rimbasto forse ci arrestavo su Lucio Malan, il quale voleva fare passare un emendamento nella legge che riguarda la finanziaria. Perché c'è una norma che impedisce che tu possa fare il pastore se hai una comunità con meno di 120 persone. E lui invece ha messo l'emendamento che con me, anche se sono 120, si può configurare. Per cui si pensa che oggi la normativa richiede che per poter fare il pastore devi avere una comunità di un certo numero di persone. Sono restrizioni, in effetti sono restrizioni che vengono imposte, però qualcuno si deve interessare di queste cose. Allora uno di quelli molto in gamba ha risposto, ha fatto un commento su questo, dice: è sbagliato perché dove due o tre sono riuniti, lì io sono in mezzo a loro. Quindi usare la parola di Dio in una maniera che non è buona, non si fa, non si deve fare, perché così allora, come quello che conoscevamo, io ho una comunità in un paese, non mi ricordo qual è, ma quando sono? No, c'è uno che mi aspetta ogni mercoledì, io ci devo andare, perché la parola cosa dice? Dove due o tre sono vero, non puoi contestare che, non puoi dire è falso. Ma quando questa storia dura per anni, dove due o tre sono riuniti, tu sei pastore di te stesso. Mentre che dici io vado a trovare quella persona per confortarlo, per stare un pochino assieme, eccetera. Insomma, abbiamo molte cose da imparare e da condividere. E il Signore ci dia, lo diciamo in positivo, che quelli che hanno qualcosa da dire le dicano, e quelli che non hanno niente da dire, piano piano, senza premura, senza fare fretta, trovino un'altra occupazione consona
Ma io credo che se c'è la disponibilità, lo Spirito Santo lo fa questo per noi. Se non gancio, Dio non c'entra sul coccio. Non vogliono cambiare perché se noi decidiamo di non cambiare, noi rimaniamo quelli che
Mary
siamo.
Sono 100 anni. Fecero più lavoro quelli che tornarono dall'America e cominciarono a predicare il Vangelo, per come non sapevano predicare. Fecero un gran lavoro di più quelli che quelli di oggi, che siamo tutti istruiti, tutti colti, che sappiamo parlare, eccetera. Non si riesce a creare interesse attorno al Vangelo. Allora noi dobbiamo chiederci: ma perché capita questo? Il Vangelo è una cosa che cambia la vita di una persona e quindi del nucleo familiare a cui appartiene, della società stessa, soprattutto i politici che ne hanno molto bisogno, perché altrimenti noi saremo sempre quelli.
Appunto.
E non è per crescere perché si dica noi siamo la chiesa più importante della Sicilia, ma si cresce proprio che per poter dimostrare anche a noi stessi che quello che il Signore ci ha comandato di fare lo stiamo facendo. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Non è andate per tutto il mondo e create quante più chiese possibile. Quello è un lavoro che va bene, ma deve essere armonizzato col fatto della conoscenza della parola. Ci sono tante cose da dire che purtroppo non vengono dette, perché ognuno ha paura di quello che dirà il suo vicino, ma le cose che non vengono da Dio crollano, mentre quelle che vengono da Dio vanno avanti e non sono inarrestabili. Nessuno può fermarlo perché viene da Dio. Noi vogliamo sperare che questo mezzo, questa tecnologia possa portare ristoro, pace, serenità e conoscenza in certi luoghi, in certi paesi che nemmeno sappiamo dove sono e chi sono, e questo è molto importante, fare questo.
Ringraziamo il Signore, dai.
Grazie Padre.
Gloria a Dio.
Quando dice così mi ricordo quel gloria a Dio.
Grazie Padre, grazie per questa sera, grazie per tutto quello che tu ci hai dato.
Sì, Padre.
Grazie per come ispiri la nostra fede e la motivi sempre di più ad essere dinamica ed efficace. Grazie, insegnaci a parlare insegnaci a stare in silenzio quando dobbiamo stare in silenzio. Ma una cosa è certa, noi vedremo la tua opera, la tua gloria nella nostra vita, in questa città e in questa nazione. Per questo ti ringraziamo, non solo per l'Italia, ma anche per tutti gli italiani all'estero. Grazie di tutto il cuore nel nome di Gesù Padre.
Amen.
Ciao ragazzi. Domani sera a Pechino. Domani sera
in Cina
saremo a Pechino, a Pechino, a Pechino, in provincia di Siracusa, alle 8. Venerdì saremo a Torino, sabato saremo a Novara, domenica saremo a Catania, lunedì Nervosa. Tutti a casa di Andrea.
Andrea è lui. Ciao a tutti. Ciao.